Iniziamo come sempre la puntata di Indaco con una buona notizia e allora accogliamo su Radio Re 18 Luca Strelli di Mezzopieno. Buona giornata Luca.
Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti. Vi voglio portare una bella notizia che abbiamo scritto proprio oggi su una nuova tendenza che sta arrivando in Italia. Non so se è piacere che ci raccontiamo qualcosa di bello oggi, se avete voglia di ascoltare una nuova tendenza che sta arrivando nel modo di festeggiare, nelle serate, nelle uscite che si fanno la sera, quelle che una volta erano il pub o la birreria o la discoteca. Stanno arrivando i non farcela party, delle feste in cui puoi essere quello che ti senti, delle feste dove non c'è performance. È una nuova tendenza che sta emergendo nel modo in cui le persone cercano socialità e anche la leggerezza. Questi non farcela party sono un format che si sta diffondendo rapidamente un po' nei club italiani e che propone un modello di aggregazione distante dai soliti codici tradizionali della vita notturna. E l'idea alla base è quella di creare uno spazio informale, accessibile a tutti e dove non ci siano elementi performanti, in cui le persone possono partecipare senza la pressione di dover essere all'altezza. Le serate iniziano presto alle 9 e si concludono alle 23, alle 11 e mezza di sera, in modo che a mezzanotte tutti a letto. E la partecipazione è collettiva, si va tutti insieme in un locale, non c'è nessuno al centro, non ci sono spettacoli, ma tutti insieme si canta, si balla, si prende parte a un momento comune, collettivo, una specie di rituale, e infatti gli organizzatori lo chiamano un rito di liberazione, pensato per alleggerire un po' la tensione quotidiana e normalizzare la vulnerabilità. Ognuno arriva con quello che è, con le sue stanchezze, vestito come vuole. La musica segue anche questa logica, perché la playlist viene costruita insieme alla community, tutti insieme, che sui social contribuisce a suggerire i brani che vengono considerati un po' iconici per questo tipo di atmosfera, quindi leggeri, in cui ci si può sentire a proprio agio. Ed è un formato che è stato pensato da un gruppo di mamme, pensate che forse avrete sentito perché hanno un nome originale, si chiamano Mamma di Merda.
Sì, sì.
Sono una community di mamme che un po' ironicamente non si riconosce nella narrazione classica delle mamme perfettine, e che insomma ha voluto vedere la genitorialità come un problema difficile, come una fase difficile della vita in cui non si riesce sempre a essere perfetti, no? E quindi anche in modo un po' informale per vivere questo momento un po', ognuno come può, a suo meglio, senza impazzire perché non sei la mamma perfetta. Quindi queste feste non hanno nessun dress code, si arriva come si è. Chi arriva da solo viene integrato un po' spontaneamente da altri gruppi, e non ci sono barriere d'ingresso, quindi un po' uno stile che conduce tutti questi eventi e che risponde a un bisogno crescente di esperienze sociali semplici, non competitive, no? E prive di sovrastrutture. Una tendenza che all'estero già ha avuto anche altre esperienze simili, per esempio mi viene in mente il movimento australiano No Lights No Licra, che organizza serate per ballare al buio. Vuoi solo ballare, scatenarti, e le luci sono spente, nessuno è illuminato. Oppure i day breaker, che da un po' di anni, soprattutto negli Stati Uniti, sono dei rave che si fanno alla mattina presto, dove non si beve, dove si alza col suono il sole e si balla, si danza, si fa yoga, si sta insieme alle prime luci dell'alba. Poi un modo un po' diverso per stare insieme in modo semplice. Io trovo una bellissima cosa che ci aiuta anche ad abbassare le aspettative che abbiamo noi nei confronti del mondo e il mondo nei nostri confronti, per apprezzare il semplice piacere di stare insieme come una tribù, come un gregge, come un branco di animali, no? Perché no? Alla fine siamo anche quello, no? Gianluca.
Sì, io apprezzo moltissimo l'iniziativa, tra l'altro in linea con quanto emerso dal terzo incontro in una classe del progetto Under Radio, proprio perché le aspettative, la gestione dell'ansia sono l'elemento che porta le ragazze, visto che una maggioranza rispetto ai ragazzi, a scegliere di andare in un luogo rispetto a un altro. Quindi quello che mi sta piacendo è proprio la voglia di uscire e stare insieme senza etichette, senza la performance a tutti i costi, ma per il gusto di stare insieme e condividere ognuno la propria unicità.
Sì, quindi queste mamme l'hanno iniziato loro a farlo tra di loro, ma portiamola in giro, facciamo delle feste così.
Bellissimo.
In cui invece di dare delle regole, togliamo delle regole.
App. Provo assolutamente. Semplificare e andare proprio alla radice, cioè il fatto di volersi bene e stare bene insieme.
Dai, facciamola anche noi.
Grazie davvero, facciamo nostro il tuo invito. Grazie ancora a Luca Streri e a Mezzopieno per tutto ciò che fate. Alla prossima.
Ciao Gianluca, ciao a tutti.
Nuovo appuntamento in compagnia di Elio, benvenuti, buona giornata Elio.
Buongiorno a voi.
Sottofondo dei bambini può rappresentare l'entusiasmo dei tifosi per Olimpiadi e Paralimpiadi. Abbiamo ricordato più volte quanto questa manifestazione sia entrata da tempo nel cuore di tutti e ci sono dei risvolti molto interessanti.
Sì, perché adesso che sta volgendo il termine l'Olimpiade invernale di Milano Cortina e sta per cominciare la Paralimpiade, è interessante osservare come sempre di più la Paralimpiade non viene messa anche a livello mediatico come un evento successivo, ma come due eventi che hanno uguale importanza e fondamentale rappresentazione di atleti che escono spesse volte dallo stereotipo della disabilità. Su questo mi piace fare il rapporto sul lavoro, proprio perché spesse volte la disabilità, anche nell'ambito sportivo in passato, veniva rappresentata o come soggetti supereroi, aereo come un riscatto un po' pietistico, diciamo. Invece è interessante osservare come nel paralimpismo persone che hanno avuto, sono nate o hanno avuto una, nella loro storia, una disabilità che si è creata successivamente alla loro nascita, con dedizione, impegno, gareggiano, non partecipano, come è stato anche detto in passato, e quindi mostrano come una persona con disabilità esce da quello stereotipo di mero supporto, ma di figura che invece ha una capacità attiva nella sua vita di organizzarsi, di programmare, di gestire una cosa così complessa come arrivare alla, in una Paralimpiade, arrivare nella fase finale e magari anche vincere una medaglia.
Alcuni ragazzi di una classe delle medie hanno preparato una relazione proprio legata alle origini delle Paralimpiadi, in particolare con riferimento alla prima edizione in assoluto, quella di Roma del 1960, e all'epoca partecipavano solo 400 atleti. Un'intuizione comunque geniale.
Sì, perché si è resi conto che in quell'epoca poteva essere un grande riscatto sociale, umano, per le persone che negli 60 vivevano la disabilità ancora come, purtroppo, anche se lo è spesse volte ancora, come una semplice condizione di indigenza non soltanto economica ma sociale. Oggi invece i numeri del paralimpismo sono aumentati a dismisura e partecipano persone di ogni classe sociale e di centinaia di paesi. Le Olimpiadi invernali naturalmente c'è un numero più ridotto, però questo dimostra come questa condizione è diventata, peraltro, di sportivi che sono diventati, che hanno creato una professionalità nella loro attività sportiva, quindi non è un come in passato poteva essere pensato un modo per continuare a vivere e basta, ma un modo invece per valorizzare le proprie capacità e la propria competenza in un ambito altamente professionale, altamente con un'idea di competizione sana come quella olimpica viene ben rappresentata, che quindi cambia molto il paradigma.
All'interno di un podcast legato a un evento nazionale di Save, alla domanda qual è l'atleta che più ammiri, in tantissimi hanno risposto Bebe Vio. La motivazione che è stata data è stata splendida, nel senso che comunque ovviamente non c'erano distinzioni a questa domanda. Il fatto che tanti abbiano risposto proprio con il suo nome è un segnale stupendo.
Sì, perché lei ha avuto la grande capacità di mostrare normalità, l'idea che io non sono un atleta disabile, io sono un atleta che ha una disabilità e che gareggia, ha mostrato come quelle gare non sono gare fatte per farsi, ma sono gare come esattamente tutte le altre gare olimpiche, tant'è che c'è chi pensa addirittura di unire i due mondi in maniera strutturata. Già adesso, appunto, molto bello che ci sia una parità. Questo è un cambio, appunto, di paradigma che rappresenta bene questa logica, e Bebe Vio la rappresenta molto bene in questo. L'unica cosa che credo sempre l'avvertenza, bisogna sempre fare attenzione, è appunto non sacralizzare l'atleta, ma mostrarlo come persona, perché creare l'idea del supereroe, peraltro, può essere dannosa, proprio perché coloro che invece hanno il diritto di una normalità e non di dover essere dei super atleti non si sentano meno di coloro che è. Quindi queste devono essere rappresentazioni che incitano e che non dividono. Per dire uno di questi esempi.
Facciamo nostre le tue parole. Grazie davvero, Elio, benvenuti. Alla prossima.
Grazie a voi.
Siamo arrivati alla puntata numero 88 della nostra amatissima rubrica dedicata agli hikikomori. Oggi abbiamo in collegamento con noi il papà di Giuseppe. E buona giornata Marco Termenana, benvenuto a Radio Re 18.
Buon pomeriggio.
Come consuetudine all'interno di Indaco, se sei d'accordo, io parlo di Giuseppe al presente. Tu hai scritto un libro intitolato Mio figlio, l'amore che non ho fatto in tempo a dirgli. E possiamo definirlo un ragazzo hikikomori ante litteram?
Sicuramente sì, perché comunque poi di hikikomori è un termine che si è cominciato. Io ho appreso questo termine 2 anni dopo che Giuseppe non c'era più. Giuseppe si è suicidato nel 2014 e io l'ho preso dopo un paio d'anni.
Allora, traspare il tuo grandissimo amore per lui e da subito comunque ti sei reso conto che c'era una grande fatica da parte sua ad entrare in relazione con le altre persone.
Mi fa piacere che mi fai questa domanda perché arriviamo subito al punto. Io quando parlo con altri genitori, con altre persone che hanno storie di hikikomori, noto sempre che il fenomeno è successivo alla nascita. Invece Giuseppe è nato così non, e quindi è questo quello che il grosso problema, perché noi mia moglie e io non siamo mai riusciti ad avere una diagnosi, ad avere un'identificazione del problema e quindi di come poter intervenire.
Quello che è importante che passi anche a chi ci sta ascoltando, perché noi nel corso del tempo abbiamo dato voce a mamme, papà, anche a ragazzi che ne vengono fuori, E per togliere ancora magari qualche dubbio a chi magari dice ah, se ci fosse stato da parte della famiglia, in realtà quello che emerge dal libro è che davvero oltre a un amore sconfinato, come dire, l'avete tentate tutte, nel senso che già quando frequentava la scuola media c'è stata sostanzialmente una fase in cui si è visto che 3 giorni andava e 2 giorni non andava.
Sì, sì, sì. Allora, io dico subito, lo dicevo proprio, lo raccontavo proprio qualche giorno fa a dei miei lettori. Solo da qualche anno, mia figlia Federica, perché Giuseppe è il primo di 3 figli, solo da qualche anno mia figlia ha smesso di dire 2 più bene a Giuseppe e non a me e a Matteo messi assieme. E io gli ho sempre risposto, ma guarda che io non è che lo volevo più bene, lui era il più gracile, il più fragile, quello che aveva più bisogno. Noi per questo figlio abbiamo fatto di tutto proprio. Poi comunque cioè, una famiglia unita, poi dopo ci siamo separati, mia moglie ed io, però fino ad allora una famiglia unita, una famiglia che viveva per i figli, per cui non guardo, se c'è una cosa che proprio non posso dire che non abbiamo fatto è quello di non essergli stato vicino, ma ti ripeto, lui è nato così e non c'è stato verso di modificare, è come cercare di variare il percorso di un fiume.
Sì, anche perché andando avanti nel corso del tempo, dopo aver cambiato più volte indirizzo alle superiori, c'è stata anche un'opportunità in cui lui ha avuto modo di lavorare nel settore in cui era forte, no? che sentiva molto vicino, però anche a quel punto ha detto basta.
Sì, sì, allora il concetto è questo, che mio figlio aveva un turbamento interiore che è fortissimo, che non gli permetteva di affrontare la vita con serenità. Forse a questo punto è opportuno ricordare anche a chi ci sta ascoltando che oltre a una questione di hikikomori si è sommata anche una questione di identità di genere indefinita, o meglio, lui si sentiva più donna, cioè Noemi, che maschio, cioè Giuseppe, e non aveva la forza di affermarsi come donna, come Noemi, e quindi alla fine c'è stato un ritiro. Questo carattere chiuso, introverso, con enormi difficoltà di relazioni con gli altri, ha trovato un punto di grandissima criticità con questo fatto che lui non si sentiva Noemi, ma non riusciva ad esprimersi, e quindi deve essersi sentito disperato, incapace di gestire gli eventi, e l'ha fatta finita.
E c'è questa lettera che è presente ovviamente all'interno del libro, che è corposo ma che arriva ancora dopo una selezione successiva, e tra l'altro in questa lettera si dice a chiare lettere: voi non avete colpe. E questa maggior ragione rispetto a ciò che dicevi prima.
Sì, 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 io ti ringrazio anche di questa osservazione. Quella lettera, io ho fatto un copia e incolla, è la vera lettera che ha lasciato Giuseppe, guarda, ricordo anche, è a pagina 13 del libro, e devo dire che il libro sta girando molto per tutta Italia, sia per le scuole, sia ogni tanto mi chiama qualche comune, sia quindi per gli adulti, sia per le associazioni, e io tutte le presentazioni le comincio dalla lettura di quella lettera, perché io ho scritto 360 pagine, ma potevo fare anche a meno, nel senso che la storia di Giuseppe Noemi è tutta in quella lettera, il dolore, la sofferenza, i turbamenti di questa persona. E la mia sofferenza di padre è che non sono stato all'altezza di starti vicino in questa sofferenza. Lui è morto da solo, benché potesse contare su un amore enorme sia da parte mia sia da parte di mia moglie.
È importante anche, affrontando il tema dell'ascolto, no? Ricordare che non è semplice rapportarsi con persone in ritiro sociale volontario, nel senso che alla fine, quando uno dice ah, ma se avessero parlato di più, in realtà poi proprio sotto profilo numerico avevate pochi minuti a disposizione per interagire.
Sì, questa è un'altra cosa che racconto sempre. I colloqui con Giuseppe duravano quando andavano bene, quando erano proprio pieni, 3-4 minuti. 3-4 minuti, perché comunque un figlio con cui era difficilissimo comunicare. C'è un capitolo del libro che si intitola L'Esse Lunga, sì. E racconta di quando noi andavamo a fare la spesa il sabato pomeriggio, andavamo noi due, e io me lo mettevo in macchina e quelli erano i momenti nell'abitacolo dell'auto, quando non potevo scappare, e io in cui cercavo un po' di parlarti, perché poi sai, forzare, soffocarlo non è il caso. E a me però faceva molto rabbia quando gli chiedevo come è andato a scuola stamattina, non me lo ricordo. Ma come non te lo ricordi? Cioè non ho, oppure una domanda aperta, sì, no, ecco, qui servono i dialoghi con mio figlio, per cui tu praticamente ti trovi a gestire un figlio che vedi che ha dei problemi, vedi che è diverso dal fratello e dalla sorella, ma non sai come prenderlo. Guarda, mio figlio è l'unica persona della famiglia con cui parlavo un po' di più, era la nonna materna, era mia suocera. E infatti io un'altra cosa che dico sempre, che sia un libro anche per i nonni, perché io quando è mancato Giuseppe, quando è mancata mia suocera, solo allora ho capito l'importanza nell'ecosistema familiare dei nonni, perché ho la fortuna di averli. Quindi il rapporto Giuseppe nonna era un rapporto veramente tenero, commovente, però anche quello non è stato sufficiente per poterlo salvare.
Guarda, in questo momento immagino che le presentazioni diano sempre modo di aprire gli occhi e le orecchie a tante persone. Io realizzo laboratori radiofonici nelle scuole superiori, soprattutto nelle medie, vedo che c'è un'attenzione particolare, un'empatia, probabilmente forse è l'età giusta in cui far passare certi messaggi. Vedo che reagiscono molto bene e hanno sempre quell'elemento che ti spiazza in positivo.
Allora, sicuramente il libro è, io lo suggerisco a partire dalla seconda media. I ragazzi delle scuole medie a Giuseppe lo vivono come un amico. Lo vivono fortemente come un amico che non sono riuscito ad aiutare. Ci sono delle resistenze da parte dei dirigenti, di alcuni dirigenti scolastici, che mi dicono no, ma sono troppo giovani. Sì, effettivamente sono troppo giovani, sono molto giovani, ma comunque quella è l'età migliore per intercettare i disagi, sia di isolamento e sia di identità di genere indefinita. Guarda, io ho cominciato a scrivere subito, perché questo è il secondo libro. Il primo si intitolava Giuseppe del Grinta ed era molto più corposo, e quindi io ho cominciato a girare dal 2017. Poi ho avuto una pausa con il Covid, poi abbiamo ripreso con le scuole, con le presentazioni online. Però in quasi 10 anni praticamente io mi sono abituato a pensare che i ragazzi che vengono a sentirmi possono essere divisi in due grandi categorie. I piccoli, che sono dalla seconda media al secondo anno della scuola superiore, e i grandi che sono dal terzo anno fino al quinto anno. Per quanto riguarda la sessualità, i ragazzi degli ultimi anni della scuola superiore hanno una sessualità già completa. già definite, per cui non, in alcune scuole superiori capita che più di interessarsi dell'ikikomori ci si interessa dell'identità di genere indefinita, perché comunque i docenti, e alcuni docenti hanno dei casi come quelli di Giuseppe nelle loro classi, non sanno come gestirli e cercano di capire se attraverso la mia esperienza possono trovare degli spunti, delle opportunità. E naturalmente io non sono un pedagogo e quindi racconto solamente quella che è stata la mia esperienza di papà, tra l'altro, e anche di docente. Comunque sì, per tornare alla tua domanda, guarda, io sinceramente preferisco fare delle presentazioni nelle scuole con i ragazzi delle scuole medie che non con gli adulti. Sì, anche lì ci sono delle soddisfazioni, anche lì c'è un'opportunità per commemorare Giuseppe, per farlo vivere così, però comunque la spontaneità, la vivacità, la voglia di le emozioni che ti comunicano i ragazzini, soprattutto i giovani ragazzini, è enorme, è inenarrabile.
Io vorrei salutarti intanto ringraziandoti e con l'importanza della scrittura. Tu tra l'altro arrivi da un amore per il giornalismo e la narrativa, e quanto è importante la scrittura, quanto lo è stato e quanto lo è ancora?
Allora, un'altra delle cose che mi fa piacere raccontare durante le presentazioni è questa. Io nel 2012 sono stato operato, vivo a Milano, viviamo a Milano, sono stato operato al Niguarda di Milano al cuore, mi hanno sostituito due valvole malformate dalla nascita e mi hanno drogato. Per la prima volta in vita mia io mi sono drogato, ho provato la morfina. La morfina non è curativa, me la davano per tollerare il dolore del taglio dello sterno. La morfina non è che guarisce, ti rinsalda il taglio, ti copre il dolore, non ti fa sentire quel dolore. La stessa cosa quando scrivevo, infatti io continuamente dico che scrivere è la mia morfina, perché comunque quando scrivevo Giuseppe non poteva tornare più indietro, però io avvertivo che Giuseppe era con me, era in quello che stavo scrivendo e non sentivo più il dolore, cioè la scrittura copriva il dolore, mi consentiva di avere delle emozioni positive. E infatti il primo libro, Giuseppe del Grinta, era quasi 600 pagine, io l'ho scritto in un anno e io non riuscivo a smettere perché avevo piacere a scrivere, cioè ero contento quando scrivevo. Io scrivevo durante il fine settimana perché sono in pensione dal 1 ottobre, ma fino ad allora lavoravo, sono stato dirigente in Regione Lombardia, quindi era un lavoro pieno, potevo scrivere solo nel fine settimana e non vedevo l'ora di che arrivava il fine settimana per poter scrivere. E lì attenuavo un po' il dolore, che è un dolore enorme, una cosa inenarrabile che dura notte e giorno, non ti lascia mai. Per cui sì, scrivere è stata la mia morfina. Poi naturalmente ho smesso, però comunque ho scritto il primo libro, poi ho visto che il primo libro era troppo pesante, soprattutto per i ragazzi. Ho trovato Alessandro Labonia, che è l'editore di CSA, dell'attuale casa editrice, che mi ha detto: no, guardi, va bene tutto, io lo pubblico, ma lo dobbiamo asciugare. E mi ricordo che usò l'espressione: deve tenere le telecamere solo su Giuseppe. E quindi abbiamo fatto così ed effettivamente l'intuizione è stata molto centrata, per cui io ho smesso di scrivere, però quelle emozioni che vivevo scrivendo le ho ritrovate nelle presentazioni, nei momenti in cui racconto di Giuseppe, e mia figlia vive così. Non, ci sono anche delle presentazioni che sono andate male, in cui non ci siamo capiti, soprattutto con gli adulti, con i ragazzi non è mai capitata. E quindi non è una marcia trionfale, cioè è una cosa normale, umana, certo. Però Però comunque ti dico che io in questo modo ho compensato un po' questo dolore, che è un dolore enorme.
E tra l'altro ricordiamo che due società di produzione di Roma stanno cercando da tempo di verificare la possibilità di realizzare una fiction, un film.
Sì, 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 una è Zorama di Carlo Benso. Tra l'altro Carlo Benso è piemontese,
il cognome che parla chiaro.
È del Monferrato, non è, vive a Roma per il lavoro che fa. Le società di produzione sono due, una è Zorama di Carlo Benso e un'altra è Rio Film di Roberto Gambacorta. E quindi queste società di produzione abbiamo firmato quasi 3 anni fa, hanno opzionato il diritto, che poi hanno dovuto rinnovarlo, perché il diritto di opzione di solito dura 18 mesi, però comunque loro hanno un solo problema, quello di fare il budget, ma comunque stiamo lavorando alacremente e io sono sommessamente ottimista, anzi ti dirò, visto l'accelerata che c'è stata proprio tra la fine del 2025 e gli inizi del 2026, secondo me se andiamo di questo passo, il primo ciak ci sarà per l'autunno del 2027. Sono piccole società di produzione, non è non è Mediaset, non è Medusa, per cui comunque i tempi sono molto lenti, molto lunghi, la fase di elaborazione è molto diluita nel tempo. Il produttore Carlo Benz mi diceva proprio poche settimane fa: sei stato sfortunato che hai trovato una casa, delle case di produzione piccole. Io ho risposto: guarda, preferisco aver trovato delle case di produzione piccole ma degli amici.
Esatto.
Perché così che non delle case di che non una casa di produzione grande, dove sei un numero, si comprano il diritto a rivederci e grazie. Loro mi danno la possibilità di esprimere il mio parere. Quasi sempre litighiamo, perché io vorrei
tra amici, certo.
No,
funziona,
no,
così.
Quando...
Scherzo.
Allora, noi abbiamo con Sara Panatta, la sceneggiatrice, e abbiamo scritto la prima versione della sceneggiatura e io nella mia dabbenaggine pensavo che la fiction fosse la traduzione del testo, per cui quando le prime volte che Sara mi faceva fare la sceneggiatura e io dicevo ma qui hai saltato questo pezzo, e loro poi mi hanno spiegato pazientemente, e questo devo dire che Carlo è stato molto bravo, mi hanno spiegato pazientemente che la trasposizione cinematografica di un libro è una sintesi, è una sintesi. Perché poi mi dicevano: noi dobbiamo fare 100 minuti, per cui non è che potremmo raccontare tutto. E quindi loro mi dicevano: noi dobbiamo fare una sintesi dei passaggi più significativi. E quindi stiamo lavorando alacremente. Tra l'altro, visto che hai toccato questo argomento, mi permetto di dire che, e questo l'ho fatto mettere anche nel contratto, con una parte delle mie royalty, io vorrei fare delle donazioni a quei soggetti che si occupano dello studio della ricerca delle malattie mentali e dell'età evolutiva, perché il problema di Giuseppe è stato quello. Cioè, mio figlio non c'è più e noi non abbiamo capito che cavolo aveva, Questa è la mia testimonianza concreta che io desidero dare a Giuseppe.
Perfetto, torneremo a parlare della storia di Giuseppe, protagonista del libro Mio figlio, l'amore che non ho fatto in tempo a dirgli. L'autore è Marco Termenana, che ringrazio ancora una volta e a risentirci.
Ok, arrivederci.
Le sfumature del freddo sono assurde, quanto le stanze separate, dove cominciano le tue mani. Resterà sempre un po' di sete, trovarsi allo specchio e fare pace è la più grande forma d'arte, come aver fiducia delle persone adulte, ora che ne sono parte. Farsi madre non è stata mai una soluzione, e meno male che domani è andato sole. Dormi ancora, fuori ora c'è ancora troppo vento, ci restano le parole, ci resta tutto questo tempo.
E poi capisci che vale tutto, le scuse in bocca e sentirle amare, farsi da parte è più difficile quando non so dove andare. Sarò perso qualche cosa, se ho mal di pancia da sempre, stanotte non ho dormito e non distingo il presente.
Farsi male non è stata mai una soluzione, e meno male che domani è andato sole. C'è ancora troppo vento, ci restano le parole, ci resta tutto questo tempo.
Farsi male non è stata mai la mia risoluzione, e farmi male non è stata mai la mia risoluzione, e farmi male non è stata mai la mia
farsi
liberazione.
Male non è stata mai una soluzione, e meno male che domani è andato solo. C'è ancora troppo vento, ci restano le parole, ci resta tutto questo tempo.
Radio R18, e ti senti a casa.